buona giornata e una buona domenica da Gabriella Caramore, a chi è in ascolto, un buon inizio di settimana. Dunque, sì, prima di affrontare il tema di oggi, lasciatemi dire almeno due cose. Beh, intanto naturalmente le vostre lettere, in particolare in relazione alla puntata di domenica scorsa di cui adesso parleremo, ma invece in relazione alla puntata di ieri vogliamo ringraziare Pasquale Pugliese, che la puntata di ieri era sulla violenza nelle religioni e sulla non violenza, che ci informa che è morto Pietro Pin, ricordato come il primo obiettore di coscienza politico italiano, e ha speso la sua vita per la costruzione della non violenza organizzata nel nostro paese, e se non sbaglio è stato nostro ospite quando facemmo quel ciclo ormai molti anni fa dedicato ad Aldo Capitini, La pace arcobaleno. Dopo gli anni di carcere militare si impegnò attivamente, carcere per aver rifiutato il servizio militare, si è sempre impegnato attivamente per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza, e fu appunto anche amico e vicino collaboratore di Aldo Capitini dopo la prima marcia Perugia-Assisi. E poi invece gli altri ascoltatori che ci hanno scritto su domenica scorsa, ricorderete, con Augusto Sabbadini abbiamo affrontato un tema molto difficile per noi che non frequentiamo le scienze, tantomeno quella complessissima visione del mondo, non so se si può chiamare così, che è la fisica quantistica, ma siamo attratti dall'idea di trovare dei nessi, delle sinapsi, come si dice, del cervello, tra quello che noi siamo nelle nostre individualità e nella nostra storia umana e il vasto, immenso cosmo fuori di noi. Voglio ringraziare Olimpia da Firenze, Alessandro Barnaba, Maurizio Medaglia, che ci ha raccontato un piccolo episodio personale molto toccante, Ugo Bertotti, Giancarlo Casella, Graziano Guarda, con il quale c'è una polemica in corso da molto tempo, perché dice che non rispettiamo gli atei, ma questo non è proprio possibile attribuire questa cosa a uomini e profeti. E la seconda cosa che volevo dire, un piccolo cenno sulla visita del Papa a Lesbo. Abbiamo visto immagini molto eloquenti, questo gesto eloquente di accompagnare in Italia tre famiglie che saranno ospitate dalla comunità di Sant'Egidio. Ecco, ma insomma, ci ha colpito il fatto che indica una strada, ha mostrato che cosa può essere il cristianesimo se non sono parole vuote, se non è l'identità cristiana cosiddetta, e poi ci ha colpito un passaggio del discorso, cioè laddove ha indicato che questa è la strada che deve prendere il mondo, devono prendere i politici, i governanti e secondariamente le chiese cristiane. Ha come tenuto un profilo basso sulle chiese cristiane, nel senso che un cristiano, credo di interpretare così, è cittadino del mondo e quindi in quanto tale deve essere solidale con chi è più infelice e più sfortunato di lui, ma appunto tutti siamo implicati allo stesso modo. E allora riparliamo con Augusto Shantena Sabbadini, che neppure questa volta è riuscito a raggiungerci a Roma. Buongiorno Sabbadini.
Buongiorno Gabriella.
Allora, d'accordo, va dove abita, lo ricordo, lo dicevamo la volta scorsa. Abbiamo gli dèi contro, come i venti, è così?
Sì, sembra di sì.
Sembra di sì, va bene. Allora, lei l'altra volta ci invitava a considerare il territorio di confine tra scienza e pensiero, tra uomo e universo, tra infinitamente piccolo e infinitamente grande, come il luogo fecondo su cui sostare. Questo ci torna anche molto bene con il linguaggio teologico, che non dovrebbe essere un luogo di certezze ma di interrogazioni. Ecco, la fisica quantistica, lei ci diceva, è una dimensione propizia per una interrogazione sulla complessità, perché lì lo spazio e il tempo sono bagagli in eccesso. Che cosa vuol dire?
Allora, questa nozione di bagaglio in eccesso mi viene da Jim Hartle, che è stato il mio maestro in astrofisica all'Università di California, e a lui è venuta dal suo maestro, che è Murray Gell-Mann, un sì, grandissimo fisico che ha introdotto la nozione dei quark come componenti, sì, elementari della materia. E l'idea è essenzialmente quella che i progressi nelle scienze avvengono per abbandono di nozioni preconcette.
Ecco.
Quello che davamo per scontato come una caratteristica generale della realtà, a un certo punto ci appare come legata a un punto di vista particolare. Non era sbagliata vederla così, ma era limitato, era legato a una nostra particolare collocazione nell'universo. E le nozioni di spazio e di tempo, così come ci sono arrivate da Galileo e da Newton e hanno costituito la base della fisica classica, nel corso del XX secolo e forse ancora di più adesso all'inizio del XXI, si stanno sgretolando. Spazio e tempo cominciano ad apparirci come qualcosa di profondamente diverso da ciò che diamo per scontato.
Ecco, questo è interessante in primo luogo in linea generale, cioè la scienza procede per continui abbandoni, ma non totali, no? Nel senso che si mantiene sempre quella cosa che si è scoperta, però si deve andare avanti.
Certo, la cosa che si è scoperta, che ci sembrava, diciamo, la realtà più profonda delle cose, appare, diciamo, giusta, corretta in una sua prospettiva limitata, però ci muoviamo verso una prospettiva più ampia.
Ecco, mi viene in mente di fare, visto che questo è il nostro ambito più specifico, non quello scientifico, di fare un confronto con le scienze religiose che dovrebbero in teoria procedere allo stesso modo, nel senso che come noi oggi leggiamo i testi sacri non è come lì si leggeva, non dico neanche 2000 anni fa, ma 1000 anni fa, 500 o 100 o 50, e anche lì però è difficile la dialettica fra il mantenimento e l'innovazione, cioè è un equilibrio difficile da raggiungere, e forse in questo gli scienziati sono più disinvolti, diciamo più sciolti, no? Che ne pensi?
In un certo senso gli scienziati hanno la scienza si muove sul confine fra l'empiria e la creazione di modelli, quindi la visione astratta della struttura del reale. Però abbiamo questo conforto, in un certo senso, dell'empiria, del fatto che a un certo punto gli esperimenti dicono delle cose.
Sì,
cosa dicono è la parte più complessa, perché ci sono sempre molti strati di teoria nell'interpretazione.
Ecco, molti strati, così come ci sono molti strati nell'interpretazione dei testi sacri o della realtà più profonda, più intima dell'essere umano, e però a volte si dimenticano questi strati proprio nel procedere del discorso teologico. Ma per quanto riguarda spazio e tempo, anche qui è interessante appunto la teoria della relatività, in cui spazio e tempo sembrano dissolversi, ma per la verità spazio e tempo sono sempre state dimensioni ambigue e sfuggenti, per esempio nella filosofia, nella letteratura, nei testi sacri. Basta pensare, non so, anche nella Bibbia stessa ci sono varie dimensioni, ma pensiamo a Thomas Mann, la sua lettura del tempo inconsistente, o che assume dimensioni diverse a seconda della nostra posizione. Forse, ecco, non si è fatto tesoro di questa ambiguità a livello soggettivo. Lasciantene?
Sì, sono qua. La cosa curiosa è che nella nostra percezione soggettiva del tempo siamo forse più vicini al tempo, o a quello che potremmo chiamare il non tempo, della gravità quantistica, degli sviluppi più recenti della fisica, che non al tempo assoluto di Newton.
Sì.
Per un verso la nostra percezione soggettiva del tempo, come tutti sappiamo, è elastica. Un intervallo di tempo dell'orologio non necessariamente ha una sua stabile misura nella nostra esperienza.
Sì, sì, per esempio possiamo dire sono già le 9:40 e 41, invece abbiamo appena cominciato.
No? Certo.
Sì.
Un altro aspetto fondamentale, a mio avviso, è il fatto che nell'esperienza vissuta esiste un unico tempo, che è il presente. E il passato è una costruzione che noi continuamente ci facciamo e riaggiorniamo, e il futuro è un insieme di aspettative, previsioni o ansie che nutriamo in questo momento presente.
È interessante che questo è proprio il pensiero che esprime Sant'Agostino nelle Confessioni, nel capitolo dedicato al tempo, dove appunto in realtà fa risalire tutto a un grande presente dentro il quale confluiscono quello che chiamiamo passato e quello che chiamiamo futuro. Ma l'altra volta, Sabbadini, ci eravamo fermati sulla soglia della libertà del soggetto e poi non abbiamo approfondito. Ma allora, visto che facciamo parte di questa immensa massa che ci avvolge, che ne è della nostra libertà? Cioè, siamo determinati o siamo liberi nella scelta? Questa è la grande questione sulla quale si sono dibattuti tutti i filosofi. Oggi, lei come la vede e come la si può vedere oggi?
Dal punto di vista della fisica non c'è dubbio che l'universo presenti un certo grado di libertà. Questa è l'acquisizione a cui ci ha portato la fisica quantistica. C'è una imprevedibilità intrinseca delle cose. La questione più complessa non è l'esistenza o meno di libertà o di indeterminazione. Queste due parole hanno una connotazione emotiva molto diversa,
sì,
ma indicano la stessa cosa.
Sì.
La questione non è quindi se c'è o non c'è libertà, se l'universo
sì,
presenta una creatività, in ogni momento si crea in maniera in parte imprevedibile. La questione è, ha questo a che fare con il libero arbitrio? E questa è una questione che...
Sì, quindi con la libera scelta degli individui, diciamo.
Esatto. Questa è una questione che è stata sollevata già da uno dei fondatori della fisica quantistica, Schrödinger,
sì,
in una serie di conferenze che tenne a Dublino nel 1943, l'anno in cui io sono nato, in cui si chiedeva, ma la indeterminazione quantistica ha qualcosa a che fare con la vita? Ha qualcosa a che fare? E sulla base delle conoscenze del momento, Schrödinger non era in grado di dire che c'è effettivamente un rapporto. Io sono convinto invece che le conoscenze che abbiamo noi oggi rendono molto plausibile l'esistenza di un rapporto fra indeterminazione quantistica e la libertà del vivente.
Ecco, però nella libertà del vivente entra in gioco il giudizio, appunto quella che diciamo la coscienza poi significa giudicare e quindi sulla base del giudizio scegliere e quindi effettivamente come dire, forse possiamo parlare di libertà oltre che di indeterminazione.
Il grande mistero in questo sta nella natura dell'io, nella natura dell'individualità. In un'affermazione come io sono libero, dal punto di vista della fisica, delle scienze, il problema non sta tanto nel libero quanto nel io, in ciò che io individuo come la mia identità. E questa è la parte, diciamo,
sì?
più misteriosa della,
sì,
della, realtà, in qualche... la fisica non ti può accompagnare.
In qualche parte del suo libro, che appunto abbiamo preso come linea guida per questa conversazione, Pellegrinaggi verso il vuoto, ripensare la realtà attraverso la fisica quantistica, pubblicato dall'Lindau, lei sottolinea appunto che il grande mistero è l'identità soggettiva più che tutto il resto. C'è un grande mistero sul quale ancora interrogarsi, e lei a un certo punto dice: ma che cos'è quel qualcos'altro che entra in gioco nella nostra vita? Cioè, c'è un qualcos'altro che entra in gioco, no? E lì a che cosa allude?
Io ora non mi ricordo il punto del libro in cui dico questa cosa.
Allora, guardi, l'ho ritrovato in questo momento. Dice che negli esseri viventi, o secondo alcuni più specialmente negli esseri umani, oppure negli animali superiori, qualcos'altro entra in gioco. Questo ne parla nella parte in cui da una parte contesta e approva il riduzionismo, dall'altra contesta e approva anche l'olismo, cioè questa visione unitaria della vita. Dice sì, però a un certo punto c'è qualcos'altro che entra in gioco. E che come lo possiamo chiamare questo qualcos'altro?
Questo qualcos'altro io lo chiamerei come creatività.
Creatività.
E l'universo è creativo e la vita è la manifestazione, diciamo, è l'organo attraverso cui l'universo esprime la sua creatività. Le nostre conoscenze attuali ci permettono di tracciare una via attraverso quelli che Prigozhin ha chiamato i sistemi dissipativi, che sono sistemi in cui un ordine si realizza spontaneamente a partire dal disordine in maniera imprevedibile. Questi sistemi hanno le caratteristiche fondamentali di questi sistemi sono caratteristiche che si ritrovano in tutti gli organismi viventi.
In tutti, però?
Sono dei canali.
Sì.
Sì.
Sì, no, dicevo, in tutti gli organismi viventi, però nell'organismo vivente umano. Forse lei indica proprio l'estrema complessità della macchina umana rispetto ad altri organismi viventi, che fa sì che sia qualcosa di diverso, se ben interpreto.
Sì, interpreta bene, nel senso che noi siamo in grado di riconoscere complessità che sono vicine alla nostra. No? Mm. Che cosa può essere la coscienza di un serpente, di un verme, di un batterio, è talmente lontano da noi che è difficile immaginarlo.
È bella però questa immaginazione, la coscienza del batterio. Senta, ecco, a questo proposito, appunto libertà, creatività, qualcos'altro, la complessità umana, le neuroscienze si stanno occupando moltissimo del rapporto fra mente e coscienza, anche in relazione al fenomeno religioso. Secondo lei, naturalmente ci sono approcci diversi, questo è evidente, secondo lei in maniera soddisfacente... Oppure manca quel qualcos'altro che le neuroscienze non vogliono, non prendono in considerazione?
Beh, c'è un fatto fondamentale che è un limite intrinseco a ciò che si può perseguire per questa via, che è il fatto che è stato sottolineato dal filosofo australiano David Chalmers, che c'è un'assoluta discontinuità fra i processi cerebrali, i processi studiati dalle neuroscienze e la coscienza, l'esperienza in prima persona. Cioè, per esempio, l'esperienza del colore rosso è qualcosa di radicalmente diverso dalla frequenza di un'onda elettromagnetica. Che cosa determina il fatto che la mia esperienza vissuta del colore rosso sia così com'è? Chalmers si chiede a un certo punto: il mondo potrebbe funzionare nello stesso modo se fosse fatto da automi, ma non lo è.
Ma non lo è.
La coscienza è presente e si esprime, si manifesta in tutte queste forme.
Ecco, ma per esempio le neuroscienze riescono a spiegare il nesso tra ciò che causa un dolore in me e la mia reazione al dolore, cioè, perché si può dire appunto, si può parlare di tutte le onde elettromagnetiche, eccetera, ma quel nesso fra l'evento doloroso e il mio dolore, quello come è spiegabile? O la mia gioia?
Credo che questo sia al di là della dimensione esplorabile dalle neuroscienze. Le neuroscienze possono sì esplorare qual è il nesso fra uno stimolo doloroso e una certa risposta dell'organismo, ma che cosa sia la percezione soggettiva dello stimolo doloroso, che cosa sia il dolore, questo è al di là della dimensione che le neuroscienze sono in grado di affrontare. Per questo Chalmers ha parlato del difficile problema della coscienza in termini di neuroscienza.
La coscienza rimane ancora un enigma. Senta, Shantena Sabadin, dunque noi non abbiamo mai spiegato il nome Shantena e poi io ogni tanto la chiamo Shantena come una specie di sintesi tra nome e cognome. Ecco, da dove le è arrivato e quando l'ha assunto?
Il nome Shantena mi è arrivato da un maestro indiano, Osho, nel 77, nel 1977. Da allora poi la mia relazione con Osho si è evoluta in vari modi.
Quando si chiamava ancora Rajneesh, giusto?
Sì. per cui a un certo punto io ho restituito a Osho il mala, che era come il simbolo di iniziazione.
Sì. Con l'ana di un certo numero di...
Sono rimasto in qualche modo legato a questa esperienza e alla persona di Osho e mi sono tenuto questo nome Shantena.
Senta, allora posso chiamarla Shantena, ma insomma ricordando anche che lei si chiama Augusto Sabadini, se no magari non trovano. Dunque, io vorrei prima di passare un po' al tema appunto religioso, Osho appunto era questo maestro indiano piuttosto celebre negli anni 70, le vorrei far sentire un brano di Johannes Brahms, un lied che si chiama Feld Einsamkeit, cioè solitudine campestre, si potrebbe tradurre così, perché ecco qui c'è la coscienza, la creatività di cui parlava prima e un altro elemento che è quello della bellezza, che è un altro grande enigma della vita umana. Allora sentiamo questo canto. Thank you. Allora, questa era la voce di Margaret Price, che interpretava questo lead di Johannes Brahms, in cui appunto solitudine campestre, le belle nubi bianche contrassegnano, punteggiano l'azzurro profondo del cielo come dei bellissimi sogni sereni. Mi sembra di essere lì da molto tempo e di camminare nella beatitudine attraverso gli spazi eterni. Augusto Centena Sabbadini, dunque, creatività, particolarità della coscienza umana, la bellezza è un altro mistero.
Sì, davvero. In qualche modo io credo che la bellezza sia proprio ciò che ci risveglia alla percezione del mistero, alla meraviglia.
Ecco, ma che cos'è secondo lei? Cioè, perché ci appare bello un cielo stellato? Magari, non so, può essere anche bruttissimo. Cioè, che cos'è quell'idea di ordine, di lontananza, di... Perché diciamo che è bello?
Questo è un grande mistero, una difficile domanda. Quindi risponde in maniera molto soggettiva.
Sì.
Io credo che la bellezza è ciò che ci risveglia, che viviamo in uno stato di semi-incoscienza in gran parte della nostra vita. Gurdjieff soleva dire: sei una macchina, renditi conto della tua parte meccanica per andare al di là di questo. La bellezza io credo che ci porta al di là delle nostre risposte meccaniche. Il cielo stellato ci appare bello probabilmente perché ci ricorda l'eterno, ci ricorda il mistero che noi siamo.
Quindi una memoria del mistero. E effettivamente la bellezza è uno dei grandi enigmi della nostra vita, forse più di tutto il resto, perché da un lato è qualcosa di estremamente soggettivo, dall'altro... non lo so, ci avvolge o...
Ed è molto vicina al problema dell'etica, nel senso che cos'è il buono? Il buono in qualche modo è altrettanto primitivo dell'idea del bello.
E infatti nelle grandi tradizioni arcaiche sono sempre molto vicine queste parole, ciò che è buono è anche bello e viceversa. Ma adesso veniamo alle grandi tradizioni, però dobbiamo fare un altro passaggio prima, perché passando dalla dimensione individuale a quella collettiva, c'è un momento, diciamo, anche se andiamo per grandi approssimazioni, in cui la comunità umana ha cominciato a separarsi da quella che viene chiamata l'anima mundi, l'anima del mondo. Cioè c'è quel passaggio che anche lei, insomma, lo accenna appena, ma dal paleolitico al neolitico, perché? Che cosa è successo? Che cosa possiamo dire, insomma, per approssimazione dire che è successo?
È un momento fondamentale, diciamo, della nostra evoluzione come specie, come cultura, perché ha portato, diciamo, per un verso la rivoluzione agricola. L'essere umano è stato in grado di creare delle riserve di cibo, di non essere dipendente totalmente dal bisogno della sopravvivenza momento per momento, giorno per giorno, e questo è stato accompagnato da grandi cambiamenti che sono in qualche modo i primi passi del processo di astrazione che caratterizza il pensiero moderno. Il linguaggio, il denaro, la divisione del lavoro, l'organizzazione sociale, i regni, gli imperi, e insieme a tutto questo un elemento importante è che viene a prevalere il maschile sul femminile, che è la dimensione che genera la vita. E io credo che oggi dobbiamo fare i conti con le lontane conseguenze di questi processi, che sono stati per un verso la radice della nostra cultura, della nostra civiltà, della nostra identità. Per un altro verso abbiamo perso qualche cosa di fondamentale, che è, che oggi la sfida è ritrovare il rapporto con l'anima del mondo.
Anche se è un po' difficile da ritrovare, anche perché è un po' difficile capire che cos'è l'anima del mondo. Comunque è interessante questo passaggio, appunto, da una parte all'accumulo, e quindi ha dato luogo a delle variazioni nei rapporti di potere, eccetera, e dall'altra, appunto, dal femminile al maschile, e chi lo sa, sono tutte cose ancora da indagare. Però allora, visto che sono le 10:03 secondo una concezione così pragmatica del tempo, ecco, le tradizioni arcaiche, lo dicevamo già l'altra volta, più o meno religiose, possiamo usare questa parola, prevedevano appunto questa compenetrazione di natura e umanità. Lei riporta verso la fine del suo libro alcuni brani, come per esempio uno tratto dal buddismo Mahayana, che racconta questo infinito intreccio nella rete di Indra. Allora, leggiamo un attimo questo brano. Nella dimora celeste del grande dio Indra c'è una rete meravigliosa che è stata collocata da un abile artigiano in modo tale da stendersi all'infinito in tutte le direzioni. Conformemente ai gusti sontuosi degli dei, l'artigiano ha collocato in ciascun nodo della rete un gioiello scintillante, e poiché la rete è infinita, il numero di gioielli è parimenti infinito. I gioielli risplendono come stelle di prima grandezza, meravigliosi a vedersi. E se scegliamo uno di essi a caso e lo esaminiamo da vicino, ci accorgiamo che la sua lucida superficie riflette tutti gli altri infiniti gioielli della rete. Non solo, ma ciascuno dei gioielli riflessi in questo singolo gioiello a sua volta contiene il riflesso di tutti gli altri, cosicché vi è un processo di riflessione infinito. Allora, Augusto Shantena Sabbadini, la ringraziamo per aver scelto questo brano che riflette appunto la bellezza di cui parlavamo prima, no? Ecco, ma lei lo ha scelto per indicare anche questa profonda interrelazione di tutti gli esseri, di tutte le cose.
Sì, sì, assolutamente. La coscienza si manifesta in infinite forme e dialoga con se stessa in infinite forme. E io credo che questo sia il messaggio di unità più profondo che l'essenza delle religioni, che è l'aspetto mistico delle religioni ci trasmette. E in questo senso il discorso del Papa che lei ha citato all'inizio è un richiamo a non siamo isole, siamo coscienza che si esprime in mille forme, e la bellezza sta in questo suo dialogo con se stessa.
In quei mille lumini. Ecco, le devo dire una cosa, lei in questo libro è un pochino troppo, secondo me, troppo severo con la Bibbia, nel senso che le attribuisce poi quella visione di cui il cristianesimo nei secoli si è impossessato, impadronito, di cui l'Occidente poi, insomma, ha fatto suo proprio. Ma in realtà, certo, il testo biblico è profondamente diverso da un testo indiano, perché c'è molto la storia dell'uomo, appunto, la storia di questa solidarietà tra gli esseri umani, però c'è anche una visione di solidarietà con le cose, penso a certi salmi, o con le stelle, con la natura, con il mondo, cioè ci sono visioni molto diverse, e forse anche questo andrebbe recuperato.
Certo, il fenomeno religioni monoteiste è un fenomeno immenso, che con molti aspetti diversi, e con una ricchezza e con persone meravigliose.
No, ma non volevo una soluzione. Ecco, ho come l'impressione che sia l'Occidente che ha costruito un po' come nel passaggio dal paleolitico al neolitico, no? L'Occidente ha costruito anche questa lettura di alcuni testi.
Sì, beh, in effetti il punto che io metto a fuoco è qual è stato globalmente l'impatto storico di questo pensiero.
Sì.
E l'impatto storico ci ha tendenzialmente allontanato, dalla solidarietà con tutte le cose.
Sì, sì.
Anche se invece all'interno di questo pensiero c'è anche il filone opposto.
E lì rientra però.
Insieme all'Inquisizione c'è anche Meister Eckhart.
Per fortuna. Ecco, e lì rientra la nostra libertà, di coscienza, indeterminazione di coscienza. Dunque io volevo però chiudere, forse abbiamo sicuramente ancora il tempo, con, sempre nell'ultimo capitolo di questo suo libro, lei cita alcuni haiku, credo che si possano chiamare così, in cui ci sono delle indicazioni particolari, dove si legge anche tra le righe un suo rapporto con la natura. Per esempio ce n'è uno, molto breve ovviamente, di Jia Dao, che è un eremita, un monaco vissuto nel tra il 779 e l'843, e l'ha intitolato Visita a un eremita non trovato. Allora dice: sotto il pino chiedere al giovane discepolo, dire: maestro, cogliere erbe medicinali, partire, solo situato in mezzo a questa montagna, nubi profonde, non sapere luogo. Ecco, perché ha voluto offrirci questo testo e perché ha usato questo infinito nella traduzione?
Sì, prima di tutto devo scusarmi per l'averlo tradotto in questo modo. L'intenzione di questa traduzione è permettere al lettore la stessa flessibilità che un lettore cinese avrebbe fronte al testo originale, in cui il cinese non ha, il cinese arcaico, il cinese antico, classico, non ha una distinzione fra sostantivi, aggettivi, verbi, non ha una distinzione di tempo e di modo, e quindi ha questa fluidità impersonale che è quello che ho cercato di rendere con questo tipo di traduzione. E il messaggio che mi sembra il poeta trasmetta è quello di la ricerca non può aggrapparsi a nulla. Anche qui c'è come un dissolversi delle forme fino ad arrivare a quel vuoto fecondo, all'assenza di modelli o all'assenza di ogni visione preconcetta della realtà, in cui la pura esperienza rimane. In questa poesia, in qualche modo, la storia è deludente. Il pellegrino fa un lungo cammino e quando arriva al luogo dove delle eremite che deve incontrare, non c'è. Ma il messaggio sottile della poesia è che questa assenza è un insegnamento ancora più profondo di quello che avrebbe potuto essere la presenza dell'eremita, la presenza del maestro, e il riconoscimento del vuoto della identità del cercatore.
Ecco, nubi profonde, non sapere luogo, e per questo lei ha voluto intitolare, sottotitolare anche questo libro, appunto, Verso il vuoto, un pellegrinaggio, no, anzi il titolo, Pellegrinaggi verso il vuoto, che non è naturalmente un vuoto totalmente vuoto, è pieno di quei mille scintillii che si rispecchiano sì. l'uno nell'altro. Va bene, noi ci dobbiamo fermare un po' prima oggi, io la ringrazio molto, Augusto Shantena Sabbadini, e spero che una volta ci rivedremo, ecco, ci incontreremo de visu da qualche parte nel mondo, a Roma, a Cordova o chissà dove. Una buona giornata comunque, grazie. E allora ricordo intanto che per riascoltare le puntate e scaricarle il nostro sito è uominiprofeti.rai.it, ci potete scrivere a uominiprofeti@rai.it, potete anche così usare i social network che noi frequentiamo un pochino meno ma che comunque sempre controlliamo. La cura del programma è di Paola Tagliolini, in regia Benedetta Caldarulo, Cristiana Munzi consulente musicale, conduttore del sabato è Brunetto Salvarani, tecnico del suono oggi è stato Fiore Liborio. Un grazie da Gabriella Caramoro, ci sentiamo la prossima settimana sabato e domenica su Radio 3 alle 9:30.